Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Amiche ed amici in ascolto, un cordiale saluto da Monia Parente e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano dedicato alla spiritualità. Oggi vi propongo la puntata conclusiva delle meditazioni che ci hanno fatto compagnia in questa prima parte del mese di settembre. Da domani vi proporrò delle nuove meditazioni sempre dedicate al tema della preghiera. Buon ascolto.
Pregare in spirito e verità. La preghiera secondo la Bibbia. Meditazioni di Padre Raniero Cantalamessa e Monsignor Bruno Maggioni. Voce di Monia Parente.
Cosa siano i frutti dello spirito, lo si scopre analizzando il contesto in cui tale idea ricorre. Sia in Galati che in Romani, il contesto è quello della lotta tra la carne e lo spirito, cioè tra il principio che regola la vita dell'uomo vecchio, pieno di concupiscenze e voglie terrene, e quello che regola la vita dell'uomo nuovo, condotto dallo Spirito di Cristo. L'Apostolo Paolo enumera le manifestazioni proprie dell'uno e dell'altro. Chiama le prime opere della carne e le seconde frutti dello spirito. Veramente il testo dice il frutto al singolare e qualcuno pensa che ciò sia intenzionale, quasi ad affermare che la vita secondo lo spirito è un atteggiamento unitario e coerente in cui tutto deriva dall'unica radice della carità, mentre la vita secondo la carne è caratterizzata da una molteplicità caotica di vizi. Ma non è il caso di insistere troppo su questo dettaglio, dato che altrove, per designare la stessa realtà, l'Apostolo usa espressioni al plurale, come le aspirazioni dello Spirito o le armi della luce. La lista dei frutti dello Spirito ha valore puramente esemplificativo e non pretende di essere esaustiva. Altrove, in contesti simili, vengono menzionate altre virtù, come per esempio la purezza. L'espressione «frutti dello spirito» è una delle tante immagini usate per la stessa realtà. Altre volte la medesima opposizione tra opere della carne e frutti dello spirito è espressa come opposizione tra le opere delle tenebre e le armi della luce. Questo sconsiglia dal voler cercare a tutti i costi una giustificazione teorica di tale immagine, basandosi sul fatto che il frutto, nell'ordine naturale, indica il prodotto della pianta giunto alla sua perfezione e al gusto soave. Più utile risulta l'accostamento con il detto di Gesù sull'albero buono che produce frutti buoni e l'albero cattivo che produce frutti cattivi. La carne sarebbe in questo caso l'albero cattivo, che non può produrre se non frutti cattivi. Lo spirito sarebbe l'albero buono, che non può produrre se non frutti buoni. La questione teologica più rilevante circa i frutti dello Spirito è se siano o meno da identificare con le virtù. San Tommaso d'Aquino dice che essi sono atti e non abiti, e perciò da distinguere dalle virtù. Procedendo infatti non dalla retta ragione, come le virtù, ma da un principio più alto, che è lo stesso Spirito Santo, sono da ritenersi delle operazioni dello Spirito. Ma una migliore comprensione del testo biblico obbliga oggi a rivedere questa tesi. Nell'espressione «frutti dello Spirito», Spirito non indica lo Spirito Santo in se stesso, quanto il principio della nuova esistenza, o anche l'uomo che si lascia guidare dallo Spirito. Sarebbe quindi ugualmente corretto scrivere Spirito con la lettera minuscola. È come se l'Apostolo dicesse: queste sono le opere di chi vive secondo la carne, e questi sono i frutti di chi vive secondo lo Spirito. Il soggetto è certamente lo Spirito Santo, ma non da solo. A differenza dei carismi, che sono opera esclusiva dello Spirito che li dà a chi vuole e quando vuole, i frutti sono il risultato di una collaborazione tra la grazia e la libertà. Sono dunque proprio ciò che intendiamo oggi per virtù, se diamo a questa parola il senso biblico di un abituale agire secondo Cristo o secondo lo Spirito, anziché il senso filosofico aristotelico di un abituale agire secondo ragione. L'intento di Paolo nei contesti evocati è proprio quello di esortare i cristiani alle virtù: la carità, l'umiltà, la purezza, l'obbedienza. A differenza dei doni dello Spirito, che sono diversi da persona a persona, i frutti dello Spirito sono identici per tutti. Non tutti nella Chiesa possono essere apostoli, profeti o evangelisti, ma tutti, indistintamente, possono e debbono essere caritatevoli, pazienti, umili, pacifici. I frutti dello Spirito sono frutti cristologici, dicono cioè un rapporto strettissimo con Cristo. Gesù aveva detto: chi rimane in me e io in lui, questi porta molto frutto. E ancora: in questo è stato glorificato il Padre mio, che voi portiate molto frutto. Per San Paolo, mostrare i frutti dello Spirito, avere i sentimenti che furono anche in Cristo Gesù e rivestirsi del Signore Gesù Cristo, sono tutte espressioni che indicano la stessa realtà di fondo. Gesù è la vite. Lo Spirito Santo è la linfa grazie alla quale i discepoli, che sono i tralci, portano molto frutto. Nel capitolo 22 del libro dell'Apocalisse di San Giovanni leggiamo: «Lo Spirito e la Sposa dicono: vieni. Così chi ascolta dica: vieni. Colui che ha sete venga, e chi ne ha desiderio attinga gratuitamente l'acqua della vita». In modo molto significativo, l'ultima pagina della Bibbia ci consegna una preghiera che ha per protagonisti lo Spirito e la Sposa, icone della profonda unità che lega la Chiesa e colui che ne è l'anima, lo Spirito Santo. Tale disposizione orante, a cui vengono invitati tutti coloro che ascoltano, è al tempo stesso segno di speranza e appello alla fedeltà di Dio, perché la relazione con Lui raggiunga la sua espressione più piena e compiuta, ristabilendo l'armonia delle origini. Infatti, nella cornice della creazione, l'uomo e Dio vivevano il mistero di una comunione inedita, rimasta nel cuore di tutti come sete e nostalgia. Ecco perché possiamo affermare che nel capitolo 21 dell'Apocalisse il principio e la fine, l'alfa e l'omega, si ritrovano uniti grazie al soffio dello Spirito e al filo di una preghiera tenace e costante che non rinuncia a ciò che in fondo è già stato dato. Lo spirito e la preghiera sono, in altre parole, l'acqua della vita, a cui siamo invitati ad accostarci, consapevoli della presenza personale di Dio in noi e dell'invocazione incessante che, grazie allo spirito, sale al cielo perché la distanza tra l'uomo e il suo creatore sia colmata e le contraddizioni che ancora segnano la storia siano superate e allontanate. Dopo aver percorso i volti della preghiera biblica e aver contemplato i doni e il frutto dello Spirito Santo, non ci resta che lasciare che tutto questo incontri la nostra esistenza, perché, come la sorgente che sgorga dal Tempio in Ezechiele 47, l'acqua della vita continui a scorrere e a rinnovare la terra della nostra quotidianità.
Monia Parente ha proposto Pregare in spirito e verità. La preghiera secondo la Bibbia. Meditazioni di Padre Raniero Cantalamessa e Monsignor Bruno Maggioni, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo.